Benvenuti a tutti. Oggi parleremo di un argomento di grande attualità. Parleremo di salute, tema questo che interessa tutti. Stiamo vivendo un periodo storico in cui il virus denominato Covid-19 ha colpito e sta colpendo il mondo intero con effetti molto gravi sulla salute di milioni di persone, e causando in molti casi purtroppo anche la morte. In questa situazione d'emergenza tutti ci siamo sottoposti volontariamente all'isolamento, al cambiamento delle nostre abitudini e alla pratica scrupolosa di procedure igieniche, tutto pur di evitare il contagio per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto i più anziani e i più deboli. In modo istintivo, diamo importanza alla nostra salute. Abbiamo paura di ammalarci, di soffrire, abbiamo paura di morire. Avere cura della nostra salute, perciò, è un fatto naturale ed è sicuramente un fatto positivo, ma non è tutto qui. Infatti, l'uomo, per natura, oltre ad avere una sfera fisica, è composto anche di una sfera spirituale, che richiede la stessa attenzione, e forse anche di più, la stessa attenzione che abbiamo per il nostro fisico. Ma è così? Abbiamo questa attenzione? Ora, come potete sicuramente immaginare, questa non è una rubrica di medicina, perciò oggi parleremo sì di salute, ma non solo di salute fisica, parleremo soprattutto di salute spirituale. Se volessi definire con uno slogan questo messaggio lo intitolerei: dalla malattia più grave del mondo si può guarire. Questa malattia riguarda indistintamente tutta l'umanità, perché tutta l'umanità ne è affetta. È un argomento quindi che riguarda tutti e riguarda anche me e riguarda anche te. Questa malattia è ciò che la Bibbia, la parola di Dio, definisce come peccato. Per cercare di spiegare bene questo argomento, prenderò spunto da una storia vera, realmente accaduta circa 2000 anni fa in Galilea. Una storia che troviamo scritta nella Bibbia e di cui molti di voi sicuramente ne hanno sentito parlare. Perciò, se avete una Bibbia in casa, vi chiedo di prenderla perché leggeremo insieme il passo in questione che si trova scritto nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, i versetti che vanno da 17 a 26. Vangelo di Luca, capitolo 5, versetti da 17 a 26. Leggiamo. Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un uomo che era paralizzato e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra le tegole, lo calarono giù con il suo lettuccio, in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: Chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: Che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, e disse all'uomo paralizzato: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito egli si alzò in loro presenza, prese il suo giaciglio e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, E pieni di spavento dicevano: oggi abbiamo visto cose straordinarie. Questa è la lettura del passo. Analizzando questo passo, appunto, vedremo tre qualità di Gesù che alla fine ci faranno comprendere perché lui è l'unico che può guarire dalla malattia più grave del mondo, il peccato. La prima qualità è la potenza di Gesù. Gesù infatti insegna e ha potere di effettuare guarigioni e lo vediamo questo nei versetti che vanno da 17 a 19. Nel versetto 17, rileggiamo, è scritto: un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Il periodo in cui questo fatto avvenne è durante il primo anno del ministero pubblico di Gesù, quando il ministero di Giovanni il Battista, che lo precedeva, era ormai terminato. Giovanni aveva richiamato gli ebrei al pentimento e al risveglio spirituale, senza però ottenere dei grandi risultati. Gesù cominciò in Galilea a predicare il regno di Dio, ad esporre i principi fondamentali di quello che sarebbe stato il nuovo patto. E cominciò anche a riunire intorno a sé coloro che poi avrebbero costituito il nucleo della futura Chiesa. Questo ministero in Galilea durò poco più di un anno, circa 16 mesi, durante i quali Gesù stabilì come centro la città di Capernaum, un nodo commerciale molto attivo che si trovava sulla riva nord-ovest del lago di Galilea. Gesù si proponeva chiaramente di annunciare il regno spirituale di Dio e di rivelare al popolo, con l'insegnamento e per mezzo di opere potenti come le guarigioni, due cose essenzialmente. La prima era la sua autorità personale e la seconda era la natura del regno che annunciava, un regno spirituale. Allo stesso tempo Gesù rivelava anche il vero carattere di Dio e soprattutto quali erano le sue esigenze, le esigenze di Dio appunto, nei confronti degli uomini, insegnando i principi della vera religione e facendolo con tutta la sua autorità, perché lui è Dio. Naturalmente i suoi straordinari miracoli ebbero un grande effetto e suscitarono nella gente un grande entusiasmo. Al momento della storia che stiamo esaminando, Gesù aveva già compiuto vari miracoli e proprio a Capernaum aveva operato già diverse guarigioni. In questa città, infatti, aveva sanato un indemoniato. E questo miracolo aveva fatto sì che la fama di Gesù si diffondeva in ogni luogo della regione. E questo lo vediamo scritto nel capitolo precedente a quello che stiamo esaminando, capitolo 4 di Luca, al versetto 37. Tutto questo, insomma, stava suscitando nei confronti di Gesù una grande popolarità tra la gente che sempre più numerosa lo seguiva. Di questi, pochi lo seguivano fedelmente per i suoi insegnamenti, mentre molti lo seguivano solo per ricevere guarigione dalle proprie malattie, sia fisiche che spirituali. Sicuramente tra gli scettici nei confronti degli insegnamenti di Gesù c'erano i farisei e gli scribi. I farisei erano un gruppo politico-religioso giudaico molto importante nella Giudea. Essi in vari momenti si identificavano come un partito politico, un movimento sociale e una scuola di pensiero, attribuendosi l'autorità dell'interpretazione della legge di Mosè e imponendo al popolo una grande quantità di precetti che invece di essere tratti dalla legge di Mosè erano solamente delle tradizioni. Gli scribi invece erano gli esperti di scrittura. E tra di loro figuravano anche molti sacerdoti colti ed erano specializzati nella trascrizione dei testi sacri in lingua ebraica ed erano grandi conoscitori di regole e dottrine culturali ed etiche. La loro posizione, la posizione degli scribi, la posizione sociale divenne sempre più importante, esercitando sul popolo un'influenza molto forte. Pensate che nel Sinedrio, che era l'organo preposto per l'emanazione delle leggi, un po' come il nostro Parlamento, molti erano scribi. Alcuni di loro accettarono l'insegnamento di Gesù, ma la maggior parte di loro invece vi si opponeva fortemente, condannando le sue parole e il suo comportamento, al punto che poi furono i maggiori artefici della sua morte. Perché questi capi religiosi, farisei e scribi, vennero da tutti i villaggi intorno e persino da Gerusalemme, coprendo anche lunghe distanze per vedere Gesù? Perché la reputazione, la fama di Gesù era diventata tanto importante che volevano controllarlo, con diffidenza, considerandolo come un pericolo. Se da una parte però c'era diffidenza in Gesù, dall'altra comunque qualcuno aveva fiducia in lui e confidava in lui, almeno per avere guarigione. E qui entra in scena il nostro personaggio, il paralitico. Leggiamo i versetti 18 e 19. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un uomo che era paralizzato e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra le tegole, lo calarono giù con il suo lettuccio, in mezzo alla gente, davanti a Gesù. Da quanto leggiamo, possiamo dedurre che la paralisi di questo nostro personaggio era abbastanza grave, visto che era costretto a stare sul letto. Persone con questa grave patologia venivano definite addirittura come morti che respirano, erano cioè degli uomini senza alcuna speranza. Secondo quanto ci dice la Bibbia, la parola di Dio, esiste però un legame tra l'origine delle malattie e il peccato. Mi spiego meglio. In origine l'uomo, fatto ad immagine di Dio, con una creazione perfetta, non era destinato alla sofferenza fisica e alla morte, ma a una vita felice ed eterna. Poi però successe qualcosa. Deliberatamente le prime due creature umane, Adamo ed Eva, decisero di disubbidire e di ribellarsi a quanto Dio aveva loro raccomandato. E questo lo troviamo scritto nel capitolo 3 del primo libro della Bibbia, la Genesi. Questo atto di ribellione ha permesso l'ingresso nel mondo del peccato. E con esso, con il peccato, hanno fatto anche la loro apparizione la morte, le malattie e le infermità che prima non esistevano. L'uomo originario, perfetto e destinato a una vita eterna, è stato di conseguenza sottoposto alla morte. Questa condizione chiaramente è valida ancora oggi per noi. Infatti la morte, le malattie, le infermità sono sotto i nostri occhi continuamente, lo vediamo. È un'eredità che abbiamo ricevuto, una triste eredità. Nella lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 5, il versetto 12, è scritto: Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. L'opera di Gesù sulla terra è iniziata compiendo dei miracoli di guarigione. Questo perché così ha potuto dimostrare che lui è l'unico ad avere l'autorità e la vittoria sul male e sulla morte, provando indiscutibilmente la sua divinità. Gesù è Dio. Ma proseguiamo con il racconto della nostra storia. L'arrivo del paralitico, in un modo direi rocambolesco, calato dal tetto. Consideriamo che le case di quel tempo in quei luoghi erano basse, di un solo livello, e lateralmente avevano una scala per poter accedere al tetto. Questo tetto era costruito con dei rami sistemati tra grosse travi di legno ed era piatto perché pioveva poco e non c'era bisogno di far scivolare l'acqua. Perciò i portatori, facendosi dello spazio attraverso i rami di copertura, avevano calato il lettuccio da un'altezza relativamente bassa, davanti a Gesù. È importante fare una considerazione. L'idea di questo gruppetto era quella di arrivare a Gesù ad ogni costo, con una certa urgenza e come fosse la cosa più importante da fare. Bisognava raggiungere Gesù obbligatoriamente in quel momento. Perché? Perché questa urgenza? Perché non aspettare un'altra occasione, magari più favorevole e meno faticosa? Sicuramente perché, contrariamente agli scettici, loro avevano visto e creduto che Gesù, quest'uomo venuto da Nazareth, in grado di operare grandi miracoli, era effettivamente il Messia che stavano aspettando. Perciò poterlo incontrare personalmente era fondamentale e un'occasione unica. La prima qualità di Gesù, la sua potenza di fare guarigioni, ha provocato l'effetto di attirare l'attenzione da parte di chi, con speranza, aveva la necessità di farsi guarire. In Gesù la speranza diventa una certezza. Arriviamo quindi allora alla seconda qualità di Gesù e i suoi effetti. La sua seconda qualità è la misericordia di Gesù. Gesù, infatti, vediamo che perdona al versetto 20. Rileggiamolo. Ed egli, veduta la loro fede, disse: Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Questo versetto si può paragonare a un vero e proprio colpo di scena. Tutta questa storia è di per sé una storia affascinante, straordinaria, dove un malato in quelle condizioni, così mal ridotto, improvvisamente si ritrova in salute e pieno di vigore. Ma in tutto il contesto, questo versetto sembra difficile da capire. Immaginate la scena: il paralitico arriva davanti a Gesù e lui, avendo il potere divino di guarirlo dalla paralisi, la prima cosa che gli dice è: I tuoi peccati mi sono perdonati. Nelle guarigioni che aveva operato precedentemente, Gesù non aveva mai parlato di perdono, aveva solamente guarito. Eppure questo versetto è fondamentale per farci capire la vera natura del Cristo. Seguitemi bene. Perché Gesù ha parlato di perdono dei peccati? Lui non si è preoccupato subito della malattia fisica di quest'uomo, come abbiamo già detto, che era estremamente grave. Gesù, vedendo la sua fede, si è preoccupato innanzitutto di un'altra malattia, ancora più grave, cioè quella che all'inizio ho definito la malattia più grave del mondo, che nessun medico o chirurgo, per quanto bravo ed esperto sia, può guarire sia a quei tempi come anche oggi, né ora né mai. Questa malattia, appunto, è il peccato. Il peccato è un fatto reale, che riguarda tutta l'umanità, che riguarda indistintamente ogni uomo, ed è un fatto che invece molto spesso viene negato. Molti volontariamente cercano di ignorarlo, di fare finta che non esiste. Altri sostengono che il peccato è semplicemente una forma di debolezza di cui l'uomo è affetto. L'umanità ci convive con il peccato e non può farci nulla, per cui non è da considerarsi colpevole l'uomo. Casomai la responsabilità è della situazione contingente, della vita che è così difficile. Altri ancora pensano che il peccato è un concetto ormai superato, un concetto di altri tempi, che riguarda il passato e non certo la nostra cultura moderna che è più evoluta. Queste sono tutte considerazioni però che non cambiano lo stato reale delle cose. Sull'esistenza del peccato nell'uomo non si possono certo avere dei dubbi, è facile vederlo nella vita quotidiana, È sotto gli occhi di tutti. Basta ascoltare i notiziari nei fatti di cronaca e non solo, e sentire raccontare di crimini, di soprusi, di truffe e quant'altro. Più chiaro di così. La Bibbia, la parola di Dio, ci parla in modo molto preciso di questa realtà e definisce il peccato come la violazione della legge di Dio. Questo lo troviamo scritto nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, il versetto 4. Ovvero ci spiega che esso è la disobbedienza alla volontà di Dio, che è il nostro grande legislatore. In altre parole, il peccato è un atto di ribellione nei confronti del Signore, esattamente lo stesso atto che ha visto come protagonisti i nostri progenitori, Adamo ed Eva, nel giardino d'Eden, quando commisero quello che normalmente conosciamo come il peccato originale. Proprio a causa di quella ribellione, tutto il genere umano che ne è seguito è stato trascinato ed ha ricevuto come eredità la caduta nel peccato e la morte. Abbiamo già letto prima il riferimento nell'epistola di Paolo ai Romani, dove è scritto chiaramente che la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Tutta l'umanità, quindi, per eredità si trova in uno stato di peccato e di separazione da Dio, il nostro Creatore. Mi preme dire che la parola di Dio è molto chiara su questo punto. Tutti gli esseri umani sono per natura figli di ira, così li definisce Paolo nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 2, versetto 3. Tutti abbiamo ereditato una natura peccatrice e tutto il nostro essere è contaminato dal male a causa della nostra natura che è lontana da Dio, confermando la realtà dell'universalità del peccato. Tutto questo produce e produrrà degli effetti inevitabili. La natura di Dio, nostro Creatore, è una natura perfetta e pura, così perfettamente santa che assolutamente non può tollerare nessun tipo di peccato. La condanna sarà inevitabile, sarà terribile. Secondo la legge, la parola di Dio, il salario del peccato è la morte. Lettera di Paolo ai Romani, capitolo 6, versetto 23. È per questi motivi che pensare di non aver fatto niente di male nella vita o avere la convinzione di essere giusti non è sufficiente per essere giusto agli occhi di Dio e per sfuggire al suo giudizio. Questa consapevolezza è un fatto molto importante. La convinzione del proprio stato, del nostro stato di peccato, è il primo passo fondamentale che l'uomo deve fare con fede. Esattamente con la stessa fede del paralitico. Senza questa convinzione, l'uomo pensa e crede di essere a posto, mentre Dio ci ha rivelato nella sua parola che per lui è esattamente il contrario. Se pretendiamo di essere a posto, di non avere alcun peccato, mentiamo a noi stessi e a Dio. Ecco perché Gesù ha voluto dimostrare che la malattia più grave del paralitico non era la paralisi, ma il peccato. Gesù si era preoccupato innanzitutto della parte più importante. Non esistono riti o pratiche che l'uomo possa fare per guarire da questa grave infermità spirituale, ma solo una persona può farlo, Gesù che è Dio. Ma per ritornare al nostro racconto, abbiamo visto che Gesù stava insegnando e aveva potenza per operare guarigioni. Davanti allo scetticismo dei capi religiosi dell'epoca, si fa avanti in un modo molto deciso, da non passare inosservato, un paralitico aiutato ovviamente da alcuni portatori. Lui era andato per ricevere guarigione dalla paralisi, ma Gesù lo guarisce innanzitutto dal peccato. La reazione a questa seconda qualità di Gesù non tarda ovviamente ad arrivare. I capi religiosi che erano lì presenti, conoscendo molto bene le scritture, reagiscono dicendo: chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo, al versetto 21. Questa sarebbe stata una giusta conclusione dinanzi a chiunque avesse pronunciato tali parole, ma questo ci porta alla terza qualità di Gesù, ovvero l'autorità di Gesù. Gesù guarisce dalla malattia più grave del mondo. E qui lo vediamo appunto nei versetti che vanno dal 21 al 26, la fine del nostro passo. Abbiamo visto che il peccato è una forma di ribellione verso Dio, qualcosa che offende Dio. Perciò, chi può perdonare l'offesa se non l'offeso stesso? Solo Dio può perdonare. La considerazione dei capi religiosi, come detto, sarebbe stata giusta se a pronunciare quelle parole di perdono fosse stata una persona qualunque, ma a dire i tuoi peccati ti sono perdonati è stato Gesù, cioè Dio fatto uomo, che con queste parole ha manifestato una prerogativa che appartiene solamente a Dio e ha rivelato inequivocabilmente la sua vera natura e autorità divina. Non solo l'ha rivelata, ma l'ha anche dimostrata. I versetti 22 e 23 del nostro passo dicono: Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: Che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: Alzati e cammina? Sicuramente dire di possedere il potere e l'autorità di dare l'assoluzione del peccato era più facile che operare una guarigione. Gesù invece mostrò con la sua potenza e autorità nel perdonare e nel guarire contemporaneamente. Se egli era in grado di fare quello che era più difficile, cioè guarire, sarebbe stato altresì in grado di compiere quello che sembrava più facile, cioè perdonare. Ma voglio fare una riflessione su questo punto. In realtà, perdonare i peccati per Gesù è stato tutt'altro che facile. Egli lo ha fatto non solo per il paralitico, ma lo ha fatto per tutta l'umanità, anche per me e per te oggi. Lo ha fatto in un modo non semplice, in un modo non gratuito, ma lo ha fatto morendo sulla croce al posto nostro. E questo gli è costato tantissimo, la sua stessa vita. Ma questa morte sulla croce, per quanto cruenta, per quanto violenta, è stata volontaria da parte di Gesù e necessaria per tutta l'umanità. Perché? Innanzitutto è stata necessaria per la santità di Dio. La perfetta santità di Dio non può tollerare in nessun modo ogni forma di peccato e richiede, come abbiamo già visto, che il peccato fosse punito. Tutto il sistema della legge che era stata data a Mosè nell'Antico Testamento era composto da cerimonie di purificazione, di sacrifici animali e di offerte che sottolineavano che cosa? Una distanza tra Dio santo e l'uomo peccatore, una distanza che in nessun modo può essere colmata, introducendo inoltre anche il principio che senza lo spargimento di sangue non c'è perdono, e questo lo troviamo scritto nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 9, versetto 22. Quindi il sacrificio di Gesù sulla croce avrebbe soddisfatto la santità di Dio. Poi la morte di Gesù è stata necessaria per la condizione dell'uomo, per la sua condizione di perdizione e separazione da Dio. È importante dire che se il peccato viene considerato erroneamente come un'offesa verso l'uomo o una semplice debolezza umana, anziché una ribellione e inimicizia verso Dio e perciò degna di giudizio, allora non si può capire la necessità della condanna. È necessario invece vedere il peccato come Dio e la sua parola lo vede, cioè come una colpa che merita il castigo. Infine, la morte di Gesù è stata necessaria per l'amore di Dio. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, il versetto 16, è scritto: Perché perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. La parola di Dio ci spiega molto chiaramente l'amore infinito che Dio ha per l'uomo, così grande questo amore che è stato disposto ad offrire in sostituzione della morte dell'uomo peccatore e ribelle, la vita del suo amato figlio come sacrificio per il perdono dei peccati di chiunque lo accetti. È solo morendo sulla croce che Gesù si è sostituito alla condanna dell'uomo nella condizione di peccato e ha permesso solo e unicamente per quelli che accettano questo sacrificio come favore personale di avere il perdono una volta per tutte e di ritornare alla condizione favorevole con Dio come lo era all'inizio dell'umanità. Questo è il secondo passo fondamentale per ogni uomo. Accettare per fede il perdono e la salvezza una volta e per sempre. Nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 9, versetto 26, riferendosi al sacrificio di Gesù, è scritto: "Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio." Egli ha annullato il peccato per mezzo della sua morte e ne ha distrutto la potenza. La crocifissione di Cristo ci procura il beneficio del perdono una volta per sempre. Bisogna solo accettarlo, farlo nostro. E tu in che posizione ti trovi? Sei disposto ad accettare questo dono? Il passo prosegue. Lo leggiamo dal versetto 24. Ora, finché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, disse all'uomo paralizzato, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Ed egli subito si alzò in loro presenza. La guarigione del paralitico avvenne in modo istantaneo e fu una guarigione totale. La capacità di Gesù di operare un miracolo in questo modo era la prova incontrovertibile della sua deità. Di conseguenza, anche la prerogativa di perdonare i peccati era anch'essa di sua pertinenza a pieno titolo. Gesù è Dio ed è l'unica persona a cui rivolgersi con fede per avere la guarigione dalla malattia più grave del mondo, il peccato. Anche questa qualità ebbe i suoi effetti. Il paralitico prese il suo giaciglio e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. L'effetto per aver avuto la guarigione, sia essa fisica che spirituale, induce il paralitico a glorificare Dio, perché solo da lui, da Dio, poteva venire un tale miracolo, risolvendo contemporaneamente sia il grave problema fisico che lo costringeva all'immobilità, ma soprattutto risolvendo il più grave problema del perdono dei peccati che lo costringeva alla separazione da Dio e che lo sottoponeva al suo giudizio. Chi non sarebbe felice di aver ricevuto un così grande miracolo? Questo stesso miracolo è a disposizione per tutti, oggi, basta solo riceverlo. E poi un altro effetto fu, al versetto 26, che tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieni di spavento dicevano: oggi abbiamo visto cose straordinarie. Due considerazioni ancora da fare su questo. La prima considerazione è chiedersi se nell'affermare che tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, questo pronome tutti includesse anche gli scribi e i farisei? Direi di no, perché il passo parallelo che racconta questa stessa storia, ma da un punto di vista diverso e che si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9 e il versetto 8, dice che la folla fu presa da timore e glorificò Dio, e non dice tutti, come facendo una distinzione tra la folla che seguiva Gesù e i capi religiosi diffidenti. Perciò gli scettici rimasero scettici. Una seconda considerazione sulla frase: oggi abbiamo visto cose straordinarie. A che cosa si può riferire? Alla guarigione alla quale avevano assistito? Non credo, perché Gesù aveva già operato altre guarigioni simili. Probabilmente si riferisce al fatto che Gesù in questa occasione ha anche manifestato pienamente la sua deità, il suo essere Dio, dimostrando l'autorità di perdonare i peccati. Il racconto della guarigione del paralitico ci fa quindi vedere che Gesù insegna, perdona, guarisce e lo fa con l'autorità che gli è data dal Padre, la stessa autorità di Dio, il Creatore. Gesù è l'unico che può guarire e perdonare e come lo ha fatto in passato con il paralitico, lo può fare anche oggi con te. Egli può guarire dalla malattia più grave del mondo, il peccato, chi con umiltà riconosce il proprio stato di peccatore, chi con gratitudine riconosce che Gesù si è sostituito e ha subito la condanna dell'uomo peccatore e chi con fede riconosce che solo lui può farlo, perché lui è Dio, l'unico che può perdonare. Dio ci benedica.